Nel pomeriggio vorrei affrontare con voi, dopo questa mattinata molto intensa su Lazzaro, vorrei spostarmi su Luca e affrontare rapidamente due brani che non abbiamo potuto, abbiamo trascurato in questi mesi perché sono due episodi molto veloci e li recupero oggi. E uno è un episodio esclusivo di Luca. Voi sapete che ogni evangelista ha del materiale proprio, esclusivo proprio, mentre molti altri passi sono in comune, ecco, tra i sinottici, tra Luca, Matteo e Marco. Invece Luca qui ha un episodio che racconta solo lui, e lo troviamo al capitolo 17, i versetti che vanno dall'11 al 19, il famoso episodio della guarigione dei 10 lebbrosi. Lo ricorderete senz'altro, ecco. Leggo il testo, poi passiamo al commento. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Appena li vide, Gesù disse loro: andate a presentarvi ai sacerdoti. E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: non ne sono stati purificati 10 e gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero? E gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Beh, innanzitutto quello che colpisce in questo brano è il cammino che sta facendo Gesù. Cioè il testo dice: lungo il cammino verso Gerusalemme. Allora Gerusalemme, che ha presente un po' la geografia della Palestina, Gerusalemme è nel regno di Giuda, quindi è a sud. Quindi Gesù sta andando verso sud, ma il testo dice: per questo attraversava la Samaria, che è al centro, e la Galilea, che è a nord. Cioè è come se uno dicesse: Gesù sta andando a Bari, e mentre sta andando a Bari fa un giro a Roma, poi va su verso Milano. Beh, è un giro, no? Ecco, bisogna stare attenti a queste indicazioni, perché non penso che siano proprio casuali, Anzi, non dice il testo, si dice che attraversava, cioè proprio ci passava in mezzo. Allora bisogna sapere che in Samaria ci sono i maledetti samaritani, proprio è il popolo inviso a Israele, al popolo ebraico, gli eretici, i separati, proprio il popolo maledetto. In Galilea c'è il popolo dei lontani, no? I Galilei erano proprio la gente lontana, la gente rozza, la gente Galilea delle genti, no? Non è essere Galilei, no? Non era una bella cosa, no? Poi i Galilei avevano anche un dialetto molto particolare, tanto che Pietro nel cortile della serva viene sgamato proprio perché gli viene detto: ma tu parli come un Galileo, eh? Hanno capito subito di... anche tu sei dei loro, no? Anche tu sei di questo gruppo, perché senti come parli, no? Sei un Galileo. Quindi, allora, cosa ci sta sotto? che Gesù, l'amore, deve passare in mezzo ai lontani, ai maledetti, agli impuri, per poterli incontrare. È il dovere dell'amore che muove Gesù e gli fa fare anche giri assurdi. Capite? È questo il messaggio che ci sta dietro. Provate a pensare, ad esempio, quando incontra la Samaritana. Doveva passare di là per la Samaria. In realtà, nel viaggio che stava facendo, non era necessario che passasse dalla Samaria. Invece il testo diceva doveva. Che dovere è? Il dovere dell'amore. L'amore ha dei doveri. Quello di incontrare l'amato. Soprattutto se è lontano, soprattutto se è in condizioni disperate. Questo è il dovere dell'amore. L'amore ha il dovere di incontrare l'amato. Fuori di metafora, cosa possiamo, soltanto da questa indicazione, cosa possiamo evincere? Che per incontrare il nostro Dio, l'unico luogo che dobbiamo frequentare, l'unico pellegrinaggio che dobbiamo compiere è stare lì, dove siamo. È l'amore che ci viene incontro. Capite? Non dobbiamo intraprendere chissà quale viaggio per fare esperienza di un amore che salva. Stiamo lì, malati d'amore, e lasciamoci raggiungere. In questo momento, lì come siamo, il nostro peccato, il nostro limite, la nostra debolezza, la nostra fragilità è il luogo perché Dio possa raggiungerci. Per fare esperienza del Dio che perdona, che guarisce, non dobbiamo raggiungere nessun luogo o fare nessun atto sacro. È la nostra lontananza da Lui il luogo dove Lui può farsi appresso a noi. Sono le nostre zone perdute i luoghi dove Dio può farci visita. Tutti ci portiamo dentro le nostre Galilee e le nostre Samarie. Basta che risiediamo in questi luoghi per fare esperienza di un Dio che viene a visitarci. Capite come cambia la prospettiva? Non dobbiamo fare qualcosa per... Sarebbe la religione questa. Ma è stare lì e farsi raggiungere da... Ora, in questo viaggio, in cerca dell'amato, Gesù entra in un villaggio, dice il testo, un villaggio fuori di metafora è la parte più indecente di me, è un viaggio che compie dentro le mie Samarie, le mie Galilee, dicevamo, quindi entra nel mio villaggio interiore e gli vengono incontro 10 lebbrosi. 10 è un numero simbolico, ovviamente, segno della totalità. I lebbrosi erano considerati nell'Antico Testamento impuri, perduti, dei morti proprio. Ecco, lui entra, è l'amore che entra dentro di me e viene in contatto con la parte che io odio di più, con la parte più umbratile, la parte più scura, la parte che io ho sempre ritenuto indecente di me. E guardate cosa dice il testo: entrò e gli vennero incontro. È bellissimo, eh? Entrò e gli vennero, come se Gesù è la misericordia che che attrae come fosse una calamita la miseria. La mia miseria è attratta dalla misericordia. Lui entra e mi viene incontro. Interessante, questi lebbrosi, cosa fanno questi lebbrosi? Dicono: Gesù Maestro, abbi pietà di me, di noi, di me. Gesù, se voi sfogliate il Vangelo, se sfogliate il Vangelo, noterete che solo tre volte Gesù viene chiamato per nome da qualcuno. Ora, chiamare per nome qualcuno è sempre segno di grande amicizia, di grande intimità. E ci sono pochissime persone che lo chiamano per nome. Ora, Gesù è chiamato per nome da questi lebbrosi, dei morti viventi, degli impuri. Dal ladrone sulla croce, Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E dal cieco di Gerico. Non viene chiamato mai col nome proprio da Pietro, da Giovanni che era il discepolo amato. Lo chiameranno maestro, rabbì. È interessante questo. Cioè, il segno di più grande amicizia è espresso proprio dei disgraziati nel Vangelo. Come se Gesù avesse come amici prediletti questi qui. Infatti, un'accusa che verrà fatta a Gesù era di essere amico, è stata, di essere amico dei pubblicani, dei pubblici peccatori e delle prostitute. Tu sei amico dei pubblicani e dei prostituti. Pensavano di fare un torto, no? Chiamandolo così, invece. Ma la cosa più strana di questo episodio è che non li guarisce. Dice: andate, andate. Dove? A presentarvi ai sacerdoti. Tenete presente che nell'Antico Testamento i lebbrosi non potevano recarsi dai sacerdoti, perché i sacerdoti erano coloro che gestivano il sacro della religione. Un lebbroso avrebbe mai potuto entrare in un tempio, nel tempio, o entrare nelle cose sacre, o accostarsi alla divinità? No, è proprio per antonomasia un lebbroso, un impuro, un maledetto deve stare fuori. E Gesù cosa dice? Non li guarisce, eh? Dice: andate a presentarli. Ma non possiamo, voi andate. Tradotto, cosa sta dicendo Gesù? Non temere, cioè non credere più che non puoi avvicinarti a Dio così come sei. Cioè non farti fregare dalla religione. Se qualcuno, se qualcuno ti dice che non puoi avvicinarti a Dio per il tuo stato, per la tua condizione etica, morale, per quello che hai fatto, non crederci. Infatti questi ci credono e vengono guariti mentre vanno. Infatti dice: e mentre essi andavano furono guariti. Una guarigione in itinere. È interessante, eh? Una guarigione in itinere. È come se questa guarigione fosse stata vissuta, no? Espletata, in contemporanea a prendere coscienza della propria dignità. Cioè questi a un certo punto si sono accorti che nulla poteva separarli da Dio, neanche il peccato, neanche il limite, neanche la fragilità. C'era qualcuno che ha continuato a dire loro: guarda che se nel tuo stato non puoi avvicinarti a Dio. E invece no. Allora, che tipo di lebbra era? Forse i sensi di colpa. Forse i sentirsi sporchi, inadatti, i sentirsi non all'altezza. Ecco, Gesù è venuto a liberare da questo tipo di lebbra. Ci sono delle persone che hanno delle... veramente si sentono lebbrosi e si sentono continuamente condannate. Ecco il discorso un po' di stamattina, no? Si sentono impuri e quindi condannati a stare fuori da certi ambienti religiosi soprattutto. No? Io penso che sia di un'attualità impressionante questo testo, no? Quanta gente noi chiesa abbiamo fatto sentire lebbrosa e continuiamo a farlo. Per loro orientamento sessuale, magari, per il loro fallimento d'amore, storie finite, no? Quanta lebbra! Andate, andate. E loro furono guariti mentre andavano. Cioè, noi possiamo guarire le persone, noi chiesa, semplicemente per farli credere nella loro ontologica dignità. Che non c'è nulla che può separare da Dio, lo dice Paolo, ma cosa ci separerà da Dio? Lo dice in Romani 8, ma nulla, nulla, perché l'amore è più grande di tutto. Non ci è più chiesto di guarire per poterci avvicinare a Dio, ma siamo guariti perché Dio si è avvicinato a noi. Il testo dice poi che tutti e 10 sono stati purificati. Tutti e 10. Cosa vuol dire? Che Cristo ha preso su di sé la lebbra di tutte le creature, tutte. Adesso è soltanto questione di rendercene conto. Uno torna. Tutti guariti, ma uno salvato, come a dire che è come se tutti avessero vinto a una lotteria e solo uno scopre di avere il biglietto vincente. La questione è veramente aiutare le persone a scoprire cosa c'è dietro al cristianesimo, al rapporto con Dio, cioè... C'è una ricchezza, c'è una bellezza che è impressionante, ecco. Ma molte persone non se ne stanno ancora rendendo conto. Molte persone fanno fatica, ecco, a rendersi conto di cosa è successo loro, della dignità profonda che hanno, che non merita che si sentano sporche, inadatte, imperfette. Che c'è un amore che ama a prescindere, che abbraccia indipendentemente. Ecco, io credo che il grande compito della Chiesa, quindi di tutti i cristiani, sia proprio quello di aiutare le persone a ringraziare di questo, cioè a fare esperienza di questo amore. Questo è il Vangelo. È solo qui, il nucleo del Vangelo. Invece, ecco, ancora molta Chiesa che continua a dire... Metti di fronte il sé, il sé. No, Dio non ama sé. Non esiste il sé nel vocabolario di Dio. Questo è un passo, il secondo passo su cui volevo fermarmi. Siamo all'inizio della passione, o meglio, al versetto 50 del capitolo 22, quando Gesù compie il suo ultimo atto. Stiamo facendo le guarigioni di Gesù in questi mesi, questa è l'ultima guarigione che Gesù compirà. E passa sempre un po' in sordina perché non ci si rende conto che è una grande guarigione, ma è curiosa. Luca 22, il testo dice: uno di loro, siamo durante l'arresto di Gesù, grande confusione, uno di loro colpì, c'è un discepolo di Gesù che, dice il testo, colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo: lasciate, basta così, e toccandogli l'orecchio lo guarì. Interessante, bello. E l'ultima guarigione di Gesù. Siamo in piena passione. Chi è questo tale? Noi sappiamo da Giovanni. Chiudo solo i vasi e stanno. Perché siete di salute cagionevole, preservo la vostra, vi guarisco ancora prima di ammalarvi, perché non vi ammaliate. Da Giovanni 8:10 sappiamo che questo tale, che Luca chiama tale, e forse ha avuto un po' di clemenza Luca, come per dire, sapeva che era Pietro, ma ha detto almeno non dirlo perché non gli facciamo fare una bella figura a Pietro, no? Però Giovanni, impietoso, dice era Pietro, eh? Ma Pietro è un simbolo, ovviamente, il simbolo della Chiesa, no? Che in questo momento di violenza, di odio, Pietro difende l'amore, preserva l'amore. Però, se notate, Gesù non ha mai chiesto di essere difeso. Voi non troverete mai un momento in cui Gesù chiede aiuto ai suoi. Perché? Ma per definizione l'amore non va difeso, perché l'amore funziona in maniera diversa da come funzionano le cose e le persone. L'amore non va difeso perché? Perché l'amore porta il massimo frutto solo là dove viene ferito. Quindi, capite, difendere l'amore vuol dire impedirgli di fatto di portare frutto. Il chicco di grano porta frutto perché marcisce, perché muore, perché è calpestato, perché è ferito. Se tu impedisci a un seme di fare questo percorso, starà lì anche miliardi di anni, ma non porterà mai frutto. Ecco perché l'amore non va mai difeso. Qui si dice: tagliò. È un po' generoso il testo, ma in realtà non c'è gli staccò l'orecchio. Cosa dice qui? Gli staccò l'orecchio? No, il testo dice gli staccò, tagliò il lobo dell'orecchio destro, un pezzettino di orecchio. E c'è molta ironia qua dietro, eh. Voi pensate, uno con una spada, sarà stato a 20 centimetri, con una spada taglia la testa, non soltanto l'orecchio, eppure il lobo dell'orecchio, c'è ironia, come per dire, ma cosa aspettarsi da un pescatore? Capite? Pietro era un pescatore, ecco dove conduce la nostra difesa di Dio, la nostra forza, la nostra azione. Sbagliamo l'obiettivo. Cioè, se mettiamo mano alla spada, ai mezzi, per difenderci, siamo ridicoli. Pensate quante volte, ogni volta che, ma adesso un po' meno perché viene un po' attaccato meno il Papa, ma una volta bastava che attaccassero il Papa, c'è tutta la Chiesa lì che saliva sulle barricate e difendere il Papa, e difendi questo, e difendi la vita, e difendi quello. Cioè, a volte siamo ridicoli. A volte, cioè, adesso non c'entra niente, mi viene in mente in questo momento, ma io penso anche la strenua difesa dei valori. Cioè, noi rischiamo di fare violenza perché vogliamo difendere i grandi valori non negoziabili, ad esempio. Noi Chiesa facciamo queste uscite un po' strane. Cioè diventiamo... Il parossismo si raggiunge, ad esempio, pensate in America, quando questi folli cattolici duri e puri vanno a aspettare le abortiste fuori per ucciderle, capite? Lì c'è il parossismo, no? Di uccidere, no? Però... noi diventiamo violenti quando vogliamo difendere i valori, diventiamo duri, diventiamo intransigenti, diventiamo intolleranti perché difendiamo i grandi valori, ma capite che siamo fuori proprio, siamo fuori, è un paradosso. Infatti Gesù dice: adesso smettete, basta. Sono le ultime parole di Gesù ai suoi discepoli prima della risurrezione. Non parlerà più con... Basta, lasciate, dice, basta. Quindi dice l'ultima parola e compie l'ultima azione. L'ultima azione di Gesù è un atto di misericordia verso un nemico. E beh, questo qui... era un soldato romano. Gesù lo guarisce, bellissima. L'ultima azione di Gesù è un atto di misericordia, di bontà verso un nemico. Ma voi capite che, l'ho detto tante volte, io non voglio un Gesù miracolista, ecco, no? È un po' banale il fatto che gli ha messa la mano, no? È un po' da Vangelo apocrifo questa cosa, no? Che Gesù mette la mano nell'orecchio ferito e questo guarisce. Voi sapete, nei Vangeli apocrifi c'è tantissima questa letteratura un po' da maghetto, no? Gesù che faceva ai suoi compagni di gioco, li faceva scoprire una gamba, poi la faceva ricomparire, faceva questi giochi, no? Perché Gesù era Dio, quindi, no? Ecco, sembra quasi un aneddoto da Vangelo apocrifo questo. E Paolo ci dice in Romani 10:17 una cosa interessante, che la fede viene dall'ascolto. La fede viene dall'ascolto. E quindi questa guarigione dell'orecchio del maledetto romano forse indica qualcosa di molto più profondo. È un altro tipo di guarigione. Guarire l'ascolto, guarire l'udito, da cui scaturisce la fede. Abbiamo bisogno di essere guariti anche noi nell'ascolto, sì, perché ascoltiamo tante di quelle boiate su Dio che ci allontanano dalla fede. E ne abbiamo ascoltate tante, quindi abbiamo bisogno di guarire veramente dall'ascolto, nell'ascolto di quella parola autentica del Vangelo che ci rivela che un Dio è solo misericordia e amore, che non giudica, che non fa preferenze. Quindi, ecco, pensate in cosa possa consistere questa guarigione, bisogna stare attenti a andare oltre, ecco, ovviamente. Ma il brano su cui vorrei fermarmi un pochino più a lungo il brano a cui ho fatto accenno questa mattina, siamo al capitolo 7 di Luca sempre, un bellissimo episodio che è quella della guarigione, o meglio, della risurrezione del figlio unico di madre vedova. 7:11. Anche questo episodio esclusivo di Luca, solo Luca ce l'ha. Luca è l'unico a avere questo episodio, ad esempio, quello ho letto prima, è ad esempio l'unico a avere il buon samaritano, l'unico a avere il figlio prodigo. Luca ha questi episodi molto di misericordia, molto belli. Quindi Luca 7:11-17. In seguito Gesù si recò in una città chiamata Nain e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco venire portato alla tomba un morto, unico figlio di madre rimasta vedova. Molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e disse: non piangere. Si avvicinò, toccò la bara, mentre i portatori si fermarono, poi disse: ragazzo, dico a te, alzati. Il morto si mise seduto, cominciò a parlare ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante. Allora, per comprendere a fondo questo brano, dobbiamo riferirci ancora una volta all'Antico Testamento, dove abbiamo frasi, versetti come questi. Ad esempio, Salmo 68:6. Il Messia è preposto a prendersi cura degli ultimi. Il Salmo dice: padre degli orfani, difensore delle vedove. Quindi il Messia avrebbe dovuto... C'era questa l'idea, no? Qualora comparisse, fosse comparso un Messia, questo avrebbe dovuto fare come ha fatto Dio, cioè prendersi cura degli orfani e difendere le vedove. Questo era orfano di padre, è la vedova. Esodo 22. Non molesterai lo straniero, né lo opprimerai, perché voi siete stati stranieri in terra d'Egitto. Non maltratterai la vedova e l'orfa. Deuteronomio 27. Maledetto chi lede il diritto del forestiero, dell'orfano e della vedova. Vedete, Luca deve aver conosciuto tutto questo background veterotestamentario. Doveva conoscerlo perché, possiamo dire, costruisce questo episodio in questo terreno. A tutto questo vada ad aggiungersi un brano splendido della primo libro dei re, capitolo 17, un episodio che conoscete benissimo. Elia è in viaggio e Yahweh gli dice: fermati da una vedova in Zarefta di Sidone perché ti darà da mangiare. Lui va da questa vedova, in realtà c'è una grande carestia. Lei non ha nulla perché ormai ha soltanto un po' di farina e dell'olio nell'orcio e dice: non posso darti da mangiare perché questa è l'ultima porzione che serve a me e a mio figlio, adesso mangeremo e moriremo per te. Elia dice: prima dallo a me questo cibo. Lei si fida, tra l'altro lei è una straniera, una pagana, quindi non era Zarefta di Sidone, siamo fuori dal territorio israelitico. Lei dà da mangiare a Elia, al profeta, e dice il testo: la farina non venne meno e l'olio non diminuì. Interessante. Cioè, se tu ti prendi cura dell'altro, non viene meno le cose essenziali per te. Dopodiché il bambino si ammala, muore, Elia va su, si stende sul bambino e il bambino risuscita. Quindi sicuramente anche questo episodio doveva essere in qualche modo presente a Luca per costruire il brano. Il versetto 11 ancora un movimento geografico che dovrebbe rizzare un po' le antenne per chi legge con attenzione il Vangelo. Infatti dice: in seguito Gesù si recò in una città chiamata Nain. Sembra che Gesù vada senza meta. È un po', va un po' a muzzo, come si dice, no? Gira un po' di qua, un po' di là. Però è il discorso di prima. L'amore giunge inaspettato al momento opportuno, proprio là dove c'è bisogno di lui. L'amore funziona così. Alla sua misericordia fa da guida la nostra miseria. Alla sua misericordia fa da guida la nostra miseria. E la nostra miseria a guidare la misericordia. La misericordia ci perseguita. Il nostro limite, la nostra fragilità è il nord per la sua bussola. Siamo un polo magnetico, siamo noi. Il testo dice: veniva portato alla tomba un morto. Ecco, tenete presente tutto ciò che abbiamo detto questa mattina. Non è una morte biologica questa, neanche di questo ragazzino. Non avrebbe fatto un buon servizio a questo ragazzo. È una morte altra, che poi vedremo. Quindi bisogna leggere il brano sempre su due livelli, quello immediato, storico, e quello un pochino più profondo. Siamo tutti, ecco, questo ragazzo ci rappresenta tutti, perché tutti noi stiamo andando verso il sepolcro. Noi siamo esseri umani, voi sapete la parola umano che etimologia ha. Atto ad essere inumato. Siamo fatti per andare sottoterra, lo dice la nostra parola. Essere umani vuol dire essere fatti per essere inumati. Quindi la nostra destinazione è il sepolcro. Sono 2 metri di terra sopra di noi. Questa è la nostra fine. Che lo vogliamo o no. E non pensi chi voglia farsi cremare di scamparlo, più o meno, ecco, penso che sia così. Dalla città, dalla vita, infatti dice il testo, veniva portata alla tomba un morto. Quindi questo, ci sono due cortei. Uno che sta uscendo dalla città e sta andando verso il cimitero era sempre fuori dalla città, quindi fuori dalle mura delle città, quindi un corteo di morti sta uscendo, un altro corteo sta entrando nella città, è quello di Gesù. Ora alla porta di quella città ci sono 2 cortei che si incontrano, ma la porta è troppo stretta. Chi vince? È un brano che richiama molto bene il duello che si combatterà il Sabato Santo, no? C'è molta patrizia, molta letteratura che parla di un duello, no? Tra la morte e la vita. Interessante Giovanni 10 quando dice, Gesù dice in Giovanni 10, io sono la porta, io sono la porta. Chi passa attraverso di me troverà pascolo e sarà salvo, avrà la vita. È morto un figlio, è morto il figlio di una madre vedova, questa indicazione è molto importante. Ora, una madre che sopravviva al figlio, nel Vangelo indica la condizione di ciascuno di noi. noi partoriamo cadaveri. Cioè la vita cosa fa? La vita partorisce figli che moriranno. È drammatico. C'è una madre poverissima, è una madre vedova. Una vedova al tempo di Gesù non aveva nessun diritto, era nulla, nulla. Una vedova non aveva diritti, non aveva possibilità, no. L'unica ricchezza che aveva era questo figlio, che probabilmente poteva lavorare per lei, ma gli è morto anche questo. Quindi è veramente una donna perduta. Il testo dice: vedendola il Signore fu preso da grande compassione. Questo grande compassione fu preso da splachnon, dice il testo, vuol dire scombussolamento delle viscere materne, letteralmente, questo verbo. Gli si contorcono le viscere materne, questo è il verbo proprio di Gesù. Luca sta dicendo questo. Gesù vede questa scena e gli si stringono proprio le viscere, quelle da donna proprio. Le viscere, solo una madre può capire cosa può succedere dentro di sé. Ecco, Gesù vive questo. È il verbo della misericordia, è il verbo proprio della misericordia. Ma non si limita a sentire questo sconvolgimento delle viscere materne all'interno, perché non basta il sentimento. I verbi qui sono importantissimi. Luca dice che, innanzitutto la vista, vedendola. Poi si avvicinò, poi toccò, poi disse. Vi ricordate cosa succede soltanto pochi capitoli più in là? Il buon samaritano, quando il buon samaritano che era in viaggio, gli passò accanto al disgraziato, ne ebbe ancora una volta splachnon, stesso verbo. Poi gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, vi versa olio e vino, lo carica sulla cavalcatura, lo porta in un albergo, si prese cura di lui. Tutti questi verbi messi insieme sono 10, è il decalogo nuovo del Nuovo Testamento. Non basta il sentimento, occorre passare all'azione. L'amore si declina nel fare, non nel sentire. Sentire Gesù che sente compassione vuol dire che si muove a compassione. Sentire e muoversi nell'amore coincidono. E senza che questa donna avesse aperto bocca. Non apre bocca questa donna. Probabilmente non ce la fa più, né a piangere, no? E se, va bene, Gesù gli dice non piangere, quindi piangeva ancora. Ma non ha più fiato per chiedere aiuto. Però è lui che vede, si avvicina. L'amore anticipa. L'amore anticipa sempre la richiesta dell'altro. L'amore sa guardare, sa vedere oltre e non si attende che, no, che venga chiesto aiuto. L'amore precede, anticipa. E qui Gesù fa un gesto bellissimo. Gesù si avvicinò, toccò la bara. Ora, per capire questa cosa bisogna capire com'era il funerale al tempo di Gesù, come avviene tra l'altro ancora oggi in Medio Oriente. Non so se qualcuno è stato in Medio Oriente, nei paesi arabi ancora questa cosa, il morto viene portato scoperto su delle lettighe, quindi dovete pensare a una lettiga di legno col bambino sopra a vista, non tocca il bambino, poteva farlo, era lì, tocca la bara. Perché? Perché la bara è fatta di legno. E voi capite che se Luca usa questo verbo, toccare la bara, ha un'altra idea in testa. È un rimando alla croce, il legno della croce. E quando Gesù toccherà un altro legno che tutti i morti potranno mettersi in moto nuovamente. E guardate la finezza, Luca era uno scrittore fantastico, Luca era veramente un dotto anche. Toccò la bara e i portatori si fermarono. Cioè i necrofori perdono il lavoro, si fermano, non c'è più bisogno dei portatori, fantastico. Cioè quelli che avevano il compito di portare ai sepolcri i morti, Gesù entra in scena e si ferma, si blocca. Boh, perso il lavoro. Non c'è più bisogno. Perché qui c'è un'altra morte, capite? Non è la morte biologica. La croce che cos'è? La croce è l'amore più grande. La croce, la passione letta stamattina, non è altro che il racconto dell'amore. E se tu cominci a vivere l'amore, allora non vai più a finire nel sepolcro, la tua vita risorge, la tua vita si rimette in moto. E questo è il significato di questo brano. La morte è vinta per sempre. La questione non è capite, guarire dalla morte biologica, la questione è morire dalla morte dei viventi, cioè il nostro essere dei zombie, no? È il discorso di stamattina. E solo l'amore può farci uscire da questa morte, di cui tutti siamo segnati, tutti. Perché dico che chi vive l'amore non muore più? Ma perché l'amore è più forte della morte. È vero, la morte biologica ci toccherà, ma noi la scavalcheremo perché siamo già risorti. Amando siamo già risorti. Lo dice Giovanni. Quindi tocca il legno della bara, il ragazzo si alza. È il verbo della resurrezione. Si alzò. E questo ci succede ogni volta che viviamo anche noi la nostra croce, cioè il nostro amore più grande. Vivere la croce non vuol dire vivere la sfigati, stiamo attenti, non è qualcosa di negativo. Vivere la croce vuol dire vivere un amore che va fino alla fine. Vuol dire prendere tutte le conseguenze dell'amore. Ecco, se viviamo in questo modo, i portatori di morte si fermano e noi ci alziamo. Si mise seduto, mettersi seduto sulla bara vuol dire aver vinto la morte. Mettersi seduti vuol dire aver la morte sotto di sé, vuol dire averla vinta. Quindi l'amore vince la morte. Guardate, lo stesso episodio accadrà in Atti 9 quando Pietro risuscita Tabità e dice: Tabità, alzati. Ed essa aprì gli occhi, vide Pietro e si mise a sedere. E cominciò a parlare. Cosa vuol dire cominciò a parlare? Perché era muto? Non perché era morto, biologico, ma era morto dentro. Chi vive nell'egoismo ha una vita muta, si parla addosso. Chi vive soltanto di incentramento su di sé, chi è rivolto a se stesso, parlerà a se stesso. Ma parlare a se stessi vuol dire essere muti, è la relazione che ci fa vivere, è il dialogo che ci fa vivere. Per questo che questo ragazzo risuscitato comincia finalmente a parlare, cioè la sua vita dice qualcosa, la sua vita comincia a dire finalmente qualcosa. Prima era muta, una vita che non dice niente. Chi è morto ha una vita che non dice nulla. Può fare anche tante cose, può andare di qua, di là, vendere, può comprare, può fare tante cose, ma una vita insulsa, senza sapore, non dice nulla, anonima, muta, comincia a parlare. L'amore ti fa tornare a parlare, cioè ti fa stringere relazioni che ti portano a dire qualcosa finalmente. E lo chiede la madre. E anche la madre, finalmente, la vita della madre anche torna ad essere feconda. L'unico modo per non partorire vita morta è quella di amare, perché tu partorirai una vita che è già risorta, che non finirà più. Lo restituisce alla madre. Ora, la questione allora in qualche modo il brano ci dice di leggere questo episodio, il Vangelo in fondo, ci invita a leggere questo episodio su piani differenti, su piani, tutti strati, vedete, che devono tenere presente tutti però per comprendere fino in fondo il significato. Il grande Drewermann, che ormai io cito spesso, ecco. Drewermann dice una cosa molto interessante riguardo questo episodio. Lui dice che fa un passo avanti, ulteriore, che non si discosta in realtà da quello che stiamo dicendo. Cioè lui dice a un certo punto che questo figlio è morto a causa della madre proprio. Perché questo lui invita a pensare questa donna che vedova, quindi poverissima, si è giocato tutto su questo figlio. Quante madri investono tutto sui figli? No? Atteggiamento rappresentato bene da quella frase che si dice ogni tanto, no? Tu sei la luce dei miei occhi. E allora questo ragazzino è morto per questo forse amore malsano della madre, che ha riversato tutto su questo figlio, ha puntato tutto su questo figlio. E questa idea viene, l'avete vista, non so se per chi ha frequentato l'anno, si ricorderà questa ragazzina di 12 anni che è morta perché era la figlia del capo della sinagoga. Vivere di ruoli. Ci sono dei figli che vivono dei ruoli dei genitori, ma a un certo punto muori, non ce la fai più a sostenere un compito così. Dover corrispondere sempre alle attese dei genitori. Quanti genitori fanno morire i propri figli? In senso figurato. Quando li schiacci di aspettative, li schiacci di sogni irrealizzabili, di desideri. Allora, Drewermann immagina immagina Gesù che si rivolga con queste parole prima alla madre e poi al figlio, e alla madre dice: smetti di legare la tua felicità esclusivamente a tuo figlio. Falla finita con l'idea che la tua esistenza nel fallimento o nel successo dipenda unicamente da tuo figlio. Ricordati della tua vita reale, della tua vita personale, e chiediti quali possibilità di vita avresti se tuo figlio non ci fosse. Chiediti se, supponendo che tuo figlio fosse morto, tu non potessi trovare pur sempre dei motivi per vivere e per essere felici. Tradotto, occorre lasciar libero l'altro per essere felici noi stessi. Mettiamocelo in testa. Dobbiamo lasciar libero l'altro per essere felici noi stessi. Dobbiamo concedere alle persone che amiamo di trovare un posto in cui possa vivere lui. Poi mette anche in bocca a Gesù queste parole rivolte al figlio e gli dice: figliolo, accorgiti di quanta esperienza, di quanta forza, intelligenza, possibilità di esistere autonomamente si trovano in te. Tu sei ora abbastanza grande e non hai bisogno di farti portare attraverso la vita su una lettiga funebre, o meglio ancora in un letto di accomodamenti e di cattive abitudini. Tu puoi stare da te sulle tue gambe. Per questo dice, ti dico, alzati, alzati. In ultima analisi, diventare indipendenti dai padri e dalle madri significa ritrovare Dio.